ridotto dell'opera con Davide Fersini.
Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto. La puntata del ridotto di oggi si scalda al sole della gioventù, perché partiremo da St. Gallen, dove torna in scena il musical Hair, presentato in prima assoluta a New York nel 1967 e diventato con il tempo un'opera di culto consacrata definitivamente dalla celebre trasposizione cinematografica firmata da Miloš Forman nel 1979. Brani come Aquarius e Let the Sunshine In rappresentano nell'immaginario collettivo l'inno di un'intera generazione. Quasi impossibile dunque l'impresa del regista Christian Lada, che torna a confrontarsi con la stagione della controcultura e con le istanze della generazione del 68, rileggendole con uno sguardo critico in una nuova versione scenica dei cui esiti ci riferirà Lalita del Parente, che per noi ha assistito alla premiere. Dopodiché voleremo idealmente ad Amsterdam per rendere conto della conferenza di primavera di Opera Europa, consorzio che raggruppa i teatri di 44 paesi per favorire l'integrazione dei sistemi produttivi nell'ambito del melodramma. Il regista Stefano Simone Pintor è stato chiamato a dibattere dello stato dell'opera contemporanea, ed ecco anche qui il tema della novità, della giovinezza. Sarà proprio lui a guidarci attraverso le molteplici anime della manifestazione, a partire dalle sue due ultime fatiche come librettista: The Opera Circus ad Amsterdam e The Cameron a Avignone. Ma noi, come detto, torniamo alla Age of Aquarius. Un estratto dalla registrazione della prova generale del musical Hair in scena a St. Gallen fino al 6 di giugno, con già adesso 4 recite extra, perché molte di quelle già pianificate sono esaurite. Alla premiere assoluta di questo spettacolo ha partecipato per il ridotto dell'opera Lalita del Parente. E allora, Lalita, prima di ogni altra cosa, com'è andata?
Ti anticipo il finale. Standing ovation generale cantando Let the Sunshine.
Stupendo. E allora siamo partiti dal finale per raccontare un musical nato nel 1967. Sette, e che poi è stato reso famoso dalla versione cinematografica di Miloš Forman, un inno delle generazioni del 68, molto difficile da staccare da quel periodo storico. Si è preso questo incarico il regista Christian Lada, e allora ti devo chiedere che cosa hai visto, che cosa si vedeva su questo palcoscenico e in parte anche, come facciamo con l'opera, se c'è stata una trasposizione drammaturgica.
Dunque, entriamo per me in una capsula del tempo e ci entriamo attraverso la televisione che proietta la guerra in Vietnam, perché appunto siamo nel 68. E quindi questa televisione è messa in un carrello della spesa e intorno a questo carrello c'è un gruppo di hippie giovani che ballano e cantano e invocano la luna. Questo è l'inizio, quindi entriamo veramente in un'altra epoca. Da subito si capisce la coralità di questa pièce e il fatto che sia scritto sulla storia, cioè gli eventi della storia che girano attorno al 68, quindi ci sarà la guerra in Vietnam, l'ultimo discorso di Martin Luther King, poi avremo l'allunaggio del 69, sono tutti eventi che ricorrono nella storia e li vediamo sempre attraverso la televisione. Detto ciò, sullo sfondo c'è un'officina a due piani e al piano superiore dalle vetrate si intravede la band.
E già, perché questo musical non prevede la partecipazione della grande orchestra di St. Gallen, ma di un ensemble ridotto che quindi fa parte della scena.
Sì, sì, fa parte della scena e interagisce bene comunque con gli attori, con i protagonisti della storia. C'è anche qualcuno che suona il flauto sul palco.
Dunque, sappiamo che gli interpreti del musical sono effettivamente sempre multitasking e anche in questo caso, ipotizzo, hanno ballato?
Hanno ballato, sì, balli di gruppo, coreografie di gruppo. Tra i protagonisti, Claude Bukowski, che qui era interpretato da Macy Pollack, George Berger, interpretato da Dante Sands, e Sheila Franklin, che è interpretata da Mac Volz, che abbiamo già incontrato, io avevo già incontrato in occasione di Hansel e Gretel, e mi era piaciuta tantissimo perché lei faceva Hansel.
Ha un travestì, ovviamente. Lalita, in parte sappiamo tutti di cosa parla Hair, ma ti chiedo, per chi non ricordasse proprio la trama, a grandi linee, che cosa racconta questo spettacolo?
Dunque, noi la storia la seguiamo attraverso gli occhi di Claude Bukowski, che è un figlio di emigrati polacchi, e per molti è ancora il polacco. Allo stesso tempo, però, è della nuova generazione, quindi è il nuovo americano. Ha due genitori che lavorano moltissimo, si sente particolarmente responsabile del paese, delle sorti del paese. Entra a far parte di questa comunità di hippie, ma ahimè, un giorno arriva la chiamata alle armi. E lui a quella chiamata risponderà e verrà inviato in Vietnam. No. In mezzo a tutta questa storia noi seguiamo le vicende personali di Sheila e Berger e tutta la comunità hippie che comunque resta in America. Viviamo quelle che sono le lotte per le disuguaglianze, le lotte sociali, le lotte della comunità nera, tutta una serie di battaglie civili che ci sono, di ideologie, però anche, come dire, una storia d'amore. Non è più così semplice, una storia d'amore tradizionale tra due persone diventa sempre una questione di gruppo a un certo punto. Si è liberi di amare tutti, ma chi si ama veramente? Chi vogliamo scegliere? Siamo pronti a lasciarci scegliere o comunque il gruppo ha sempre la meglio? Sulle nostre idee, sui nostri valori? E questa è un po' la linea per me di questa storia. Qualche volta mi sono detta, ma non succede niente in questo musical. Però penso che sia un'impressione data dalla distanza del tempo che abbiamo noi con questa storia, perché è così distante che una chiamata alle armi, ora per noi sarebbe totalmente impensabile.
Sì.
Ma pensa se il tuo vicino di banco dovesse partire per il militare, dovesse partire per una guerra così lontana e così lunga, una guerra che in effetti durerà ancora 7 anni almeno. Long, beautiful hair, shining, gleaming, steaming, flaxen, waxen. Give me down to their hair, shoulder length or longer. Here, baby, there, mama, everywhere, daddy, daddy, hair. Flowing, showing, long as God can grow it, my hair. Let it fly in the breeze and get caught in the trees. Give a home to the fleas in my hair. A home for fleas, a hive for bees, a nest for birds. There ain't no words for beauty, the splendor, the wonder of my hair. Blow it, show it, love.
riding mighty, oily, greasy, fleecy, shining, gleaming, steaming, flax, waxing, not a polka dotted, twisted, beaded, braided, powder, flower, and confetti, dangle, tango, spangle, and spaghetti. The go-go when they see me in my toga made of blonde, brilliant, in biblical hair. My hair like Jesus wore it, hallelujah, I adore it, hallelujah, Mary loves her son. Why don't my mother love me?
Un altro estratto dalla prova generale di Hair, il musical in scena a St. Gallen, a cui ha assistito per noi la Lita del Parente. Abbiamo detto molto dell'impianto drammaturgico, del grande successo che ha riscosso presso il pubblico. La Lita, resterebbe da raccontare quali sono state le scelte di regia per quel che riguarda scene e costumi, che appunto nel film che conosciamo tutti sono importantissime. Proprio perché, come dicevamo, molte di queste canzoni sono l'inno di un'epoca.
Anche i vestiti hanno mantenuto questa atmosfera. Si entra veramente in quello che era lo stile dell'epoca. Nei capelli proprio, nei vestiti, nel trucco, nei balli, nelle coreografie. Tutto quello che vediamo si può veramente ricollegare a quell'epoca. Una cosa interessante che a me piaceva ricordare di questo musical è che quando ha debuttato, che era il 67, per la prima volta off-Broadway e poi qualche mese dopo a Broadway, proprio nel 68, cioè è come se raccontassero una storia contemporanea.
Già.
Mentre noi la viviamo attraverso il filtro della storia, no? Quindi pensiamo a cosa dovevano pensare questi giovani, quali erano i loro valori. Oggi li ritroviamo da noi. Qualche valore sì, qualche lotta si è modificata, le manifestazioni sono cambiate, qualcosa è rimasto, qualcosa invece abbiamo visto che in America proprio si deve ricominciare da capo, si deve ripensare tutto e magari tra qualche anno saremo ancora a fare queste lotte civili. Detto ciò, la scenografia a me piaceva tantissimo, questa officina grande, spaziosa, in cui il pubblico arrivava proprio con il naso al palco, cioè quindi la prima fila era a livello di naso. Spaziosa per dare proprio l'idea del gruppo, del movimento anche, no?
Perché deve ospitare anche i balli, chiaramente.
Molto circolare, ecco, questo elemento circolare ritorna con loro che ballano semplicemente con dei materassi perché fanno yoga, con delle meditazioni, con delle cerimonie per invocare gli spiriti. A un certo punto il palco si spacca e si apre una trincea in cui entriamo in Vietnam. E in Vietnam comunque i soldati ascoltavano le musiche americane, certamente, perché quello c'era. Quindi questa è l'ambientazione, però io ho sempre un occhio di riguardo perché mi piace così e secondo me è quello che fa la differenza sempre quando si parla di palco, alle luci.
Già.
Le luci sono bellissime, fantastiche. Le luci sono esterne, quindi vengono filtrate attraverso queste vetrate colorate, a volte rosse, a volte blu.
Quindi da retropalco.
Da retropalco, esatto, e ci danno sempre un'indicazione di com'è il taglio di quella scena. Tant'è vero che nella scena finale, Let the Sunshine, il pubblico canta e nel frattempo si crea una luce caldissima, proprio del sole, un raggio che illumina una parte del pubblico alzandosi proprio come se fosse il sole, cioè come se fosse l'alba di un nuovo giorno. E questo era meraviglioso. Quindi, per quanto riguarda le scene e i costumi, sono molto belli, molto emozionanti, devo dire. Cioè, si entra in un'atmosfera.
Ricordiamo che le scene sono di Sotiris Melanos, i costumi di Wojciech Giergic e le luci di Lucas Marian. Quindi, lodi a tutti loro. Arriviamo alla questione musicale. Dirige questo ensemble Tobias Kostler, però non visibile, mi dicevi, fuori microfono.
Eh sì, perché la band, dietro queste vetture, vetrate al secondo piano. Comunque si intravede dal palco, però di persona no, non si vede veramente.
Com'è andata? Com'è andata questa band?
Molto bene, molto bene, molto aderente al cast, ai cantanti.
Il musical, si sa, nasce in inglese. Lalita, in che lingua era cantato questo Hair?
Cantato in inglese, recitato in tedesco con i sottotitoli. Il livello dei cantanti molto alto. E le voci maschili molto rotonde e quelle femminili molto potenti.
Bene, microfonati però, immagino.
Sì, sì, sì.
Perché era canto naturale, non impostato, giusto?
Esatto.
Chi ti ha convinto di più?
Beh, Sheila, a me piaceva moltissimo Sheila. Per la tenuta in sé del personaggio, sì. Per la grinta, per la serietà. Nel senso che è facile pensare di interpretare un personaggio così, forse aderendo allo spirito libero, mentre Sheila in questa parte comunque si fa portavoce di queste battaglie, si scontrerà con la realtà, che qualcuno a un certo punto le dirà: signorina, ma tu sei un po' borghese per queste battaglie. Però la fa con assoluta convinzione, calata bene nella parte, con una bella grinta, una bella potenza.
Siamo arrivati in fondo, Lalita, la solita domanda del ridotto: varrà la pena di andare a Zandkallen per questo Hair? Lo dicono i numeri, appunto, di queste recite già quasi tutte esaurite, però voglio sentire la tua opinione.
Partite dal sito Ausverkauft.
Sì.
In italiano vuol dire tutto esaurito, quindi affrettatevi, prendete questi biglietti, andate a vedere Let the Sunshine. Tra il pubblico c'erano tantissimi giovani e tantissimi anziani anche.
Benissimo.
Io mi sono chiesta se gli anziani avessero rivissuto un po' di quegli anni, se noi giovani ci avviciniamo ogni tanto a quell'idea di valore, a quell'idea di rivoluzione, a quella speranza, perché di fatto in quegli anni c'era una speranza di un mondo migliore, e questo è quello che mi sono portata a casa da questo spettacolo.
Yo, Zandkallen! Wir singen mal alle zusammen, ja? Also, let the sunshine, let the sunshine in, the sunshine in, everybody. Let the sunshine, let the sunshine in, the sunshine.
Con questo invito a gioire del calore del sole lasciamo Zandkallen e ci trasferiamo idealmente ad Amsterdam. Perché ad Amsterdam questa settimana si tiene la conferenza primaverile di Opera Europa, conferenza dedicata alla scrittura e alla messa in scena di lavori contemporanei. Tra i relatori di questo meeting troviamo anche una voce nota del ridotto dell'opera e di Rete 2, Stefano Simone Pintor, al quale prima di tutto, in veste di ambasciatore, chiedo di raccontarci in sintesi che cos'è Opera Europa.
Opera Europa è un network, direi, di teatri europei, specialmente opera houses, di opere liriche, che si occupa di organizzare dei momenti di incontro durante i diversi semestri dell'anno, quindi fanno più di un incontro, legati a diverse tematiche, proprio per lo sviluppo del genere operistico. In più si occupano di fare tante altre attività, per esempio avevano avviato un canale che si chiama Opera Vision, che permette di vedere le opere anche messe in scena lontane da dove dove ciascuno di noi abita, che non è scontato, no, perché permette appunto di allargare l'accessibilità a questo bellissimo genere.
E la conferenza di quest'anno, come detto, parla di opere nuove della scrittura, sia di libretti che di musica, di opere nuove. Stefano Simone Pintor sarà relatore per questa conferenza. Di che cosa parlerà esattamente? Allora, le chiedo.
Tutta la conferenza si chiama Creation as Opportunity. È un bel titolo perché dà, certo, l'idea di quante opportunità ci sono nel creare nuovi titoli. In generale credo che sia una cosa molto importante proseguire in questo genere, non solo mettendo in scena opere della tradizione, che sono una ricchezza infinita, ma anche portare avanti nuove forme e nuovi contenuti. Quello che sarà l'oggetto del mio intervento, io intervengo in una sessione che si chiama Commissioning Opera for Today's World, The Politics of Storytelling, che è interessante come titolo perché appunto quali sono le politiche che ci sono dietro anche la programmazione di titoli nuovi. Non sarò da solo, fra i relatori anche due compositori d'eccezione, Michiel van der A, olandese, Susie Self. Poi ci sarà anche Nisha Jones, che è la nuova Associate Director della Royal Opera House, quindi relatori veramente di un grandissimo livello, Tobias Kratzer, Gabriel Rulofsen, e anche tutta la conferenza sarà moderata da Thomas de Maille Burgess, che è anche il direttore artistico dell'Opera di Helsinki e non solo, ma è anche un grande regista. È interessante parlare delle politiche dello storytelling oggi in generale, dello scrivere nuove opere, perché personalmente credo che ci siano molte ragioni per proseguire con questo genere creando nuovi contenuti che siano adatti alla nostra contemporaneità. Ora, qui noi potremmo dire che tutti i titoli grandi della tradizione ancora parlano ai nostri cuori, toccano le nostre corde, perché effettivamente sono titoli universali. Non so, uno potrebbe vedere anche la violenza di genere in titoli come Don Giovanni, Rigoletto, oppure altri problemi legati anche all'etnicità su Aida. È vero, però il nostro mondo è anche cambiato moltissimo per la globalizzazione, l'avvento dell'information technology, quindi tutti i computer, i social, è molto più frammentario o liquido, se volessimo citare Zygmunt Bauman, ma in generale è un mondo che presenta nuove sfide e di conseguenza, essendo diverso, presenta anche nuove tematiche che non c'erano anche solamente fino a 50 anni fa o 5 anni fa, 10 anni fa, l'intelligenza artificiale che ci pone di fronte a diverse sfide. Quindi credo che sia importante fare entrambe le cose, parlare anche di titoli nuovi che prendono un punto di vista che è contemporaneo. Qua forse mi dilungo un po', ma dico una cosa importante: tutti i compositori hanno sempre parlato del proprio tempo, siamo tutti figli del nostro tempo. Un esempio bello che ha sempre fatto un po' il mio mentore Robert Carson era quello della Traviata, di come fosse assolutamente intenzione del compositore, cioè Giuseppe Verdi, di scrivere finalmente una storia che parlasse dei problemi del proprio tempo. Quindi perché non fare questo oggi? Ecco perché è importante una conferenza anche che sensibilizzi fra i direttori artistici, fra gli addetti ai lavori, non solo direttori artistici ma anche artisti, autori, produttori, l'importanza di programmare di più.
Questo tipo di conferenza è rivolto a un pubblico largo o eppure è una tavola rotonda, una discussione in cui ci si scambia delle idee?
Tutte e due, perché naturalmente ci sono gli addetti ai lavori dei teatri e ci sono delle sessioni che sono concepite apposta per loro, però è aperto anche al pubblico, diciamo in generale, di amanti dell'opera, ma anche in generale chi volesse saperne di più. Naturalmente c'è un ticket di ingresso, ma ti permette anche di andare a vedere a teatro diverse performance e delle opere che sono, per esempio, in questa settimana, che è dal 12 al 15 marzo, delle opere nuove alla Dutch National Opera, una opera tra l'altro con mio libretto al Theater Carré di Amsterdam, eccetera. Quindi è una bella occasione per tutti, non solo per chi ci lavora. Thank you.
felicissima quest'alma, aria di Daphne dalla cantata Apollo e Daphne di Georg Friedrich Händel, eseguita da Julia Lezhneva con l'accompagnamento dell'ensemble Il Giardino Armonico sotto la direzione di Giovanni Antonini per un disco Decca del 2015. Capiremo subito il perché di questo ascolto, ma diceva Stefano Simone Pintor prima di questo ascolto che una delle sue opere è in questi giorni proprio ad Amsterdam, dove si tiene il convegno di Opera Europa, un lavoro nuovo, The Opera Circus. E allora io chiederei proprio al librettista in questo caso di raccontarci come lo scrivere per i contemporanei ha influenzato il suo impegno su questa nuova produzione.
The Opera Circus è stata prodotta da Opera Today, che è una compagnia olandese che da 20 anni ha nella sua mission quella di reinventare titoli anche della tradizione, musica della tradizione, a volte titoli nuovi, invece completamente composti ex novo, per ispirare un pubblico di oggi. Questa è una bella missione, avere a che fare a volte con del materiale del passato, riorganizzare il materiale del passato. In questo caso la musica è quella di Handel. Va detto perché è stata fatta una sorta di compilation, chiamiamola così in termini tecnici, un pastiche, quindi un pastiche d'opera fatto con arie, duetti di diverse opere di Handel. L'idea, drammaturgicamente parlando, alla base era quello di avere due dei, lui e lei, un armato e armata, che sono in lotta fra di loro da millenni, non sanno neanche loro più perché. È un po' come Oberon e Titania di Sogno una notte in mezzo estate, quando loro sono in lotta sulla terra succede il finimondo. Qui perché The Opera Circus? Perché abbiamo una compagnia di circensi che si ritrova ad entrare per qualche strano caso in questo mondo distrutto che è dove abitano questi dei, e lì entrano in contatto con queste divinità e con le loro furie, e di fatto questo incontro fra l'umano e il divino si vede un po' come nelle opere greche dell'antichità, come il divino non è altro che un'espressione dei peggiori vizi ma anche delle migliori virtù dell'uomo, quindi è come se fosse un'amplificazione, no? Enorme dell'uomo. E questi circensi mettono su uno spettacolino perfettamente barocco. Uno degli scopi era anche quello di riportare gli stilemi del barocco anche scenicamente, anche per gestualità eccetera, e in questo mondo barocco fanno vedere a questi dei un modo per ritornare insieme. Ecco, questo era importante perché torniamo alla topicality, esatto, del soggetto. Perché oggi viviamo in un mondo molto difficile, è inutile nasconderlo che ha molti scontri a tutti i livelli della società e anche molte difficoltà a livello di geopolitica. Ecco, l'idea di avere un finale positivo, l'idea di avere qualcuno che anche dal basso possa mostrare che c'è la possibilità di ritornare all'abbandono, ritornare all'accoglienza, ritornare al sole, cioè un grande sole che poi sorge rappresentato da uno degli artisti e che canti la bellezza dell'umanità. Ecco, questo era un messaggio che volevamo dare in un mondo in cui messaggi positivi è raro trovarne.
In questo senso chiedo a Stefano Simone Pintor come lavora il librettista. Allora, intanto in che lingua lavora e poi quali sono i problemi di lavorare con le diverse lingue?
Il librettista lavora sempre in maniere diverse, mi verrebbe da dire, dipende molto dai progetti. In questo caso ci si scontra, anzi c'è un incontro con arie che sono già state scritte. Di conseguenza si deve lavorare anche tenendo in considerazione per esempio la metrica originale del testo, certo, ma non solo, per chi è cantante lo sa bene, masticare un certo testo, quindi un'articolazione, il lavoro sui tempi forti, sui tempi deboli, lavorare su non cambiare certe vocali. Sul barocco è ancora più difficile perché magari un'immagine, una sola parola, io faccio sempre l'esempio dell'usignolo, ha fatto nascere nel compositore un'intera figura musicale che fa una mimesi del canto dell'usignolo. Allora cambiare certe parole a volte vuol dire modificare la drammaturgia musicale, questo non si dovrebbe fare. Dunque è un lavoro molto difficile in quel senso perché si tratta di lavorare su qualcosa che è già esistente, però rinnovandolo, e non è una cosa nuova, però è una bella la sfida, e poi bisogna parlare al proprio tempo.
Parallelamente, un'altra opera di Stefano Simone Pintor è in palcoscenico ad Avignone ed è proprio una collaborazione per l'Opéra Grand di Avignone e l'IRCAM di Parigi, città in cui approderà al Théâtre de l'Athénée il 12 e 13 giugno. opera pubblicata tra l'altro sotto le insegne illustri di Casa Ricordi, e anche qui la fonte è antica, il Decameron, ma il lavoro è completamente diverso. Anche in questo caso chiedo in che modo quest'opera parla alla nostra contemporaneità, e qui però mi concentrerei di più su capire come ha lavorato il librettista col compositore.
Il Decameron ad Avignone è stato un esempio invece diametralmente opposto, perché là il lavoro non era su materiale musicale esistente, esatto, ma su un materiale musicale che andava creato. L'inizio è tutto partito da Matteo Franceschini, che è il compositore di questo spettacolo, di questa opera, che insieme alla regista belga Caroline Lebout si sono uniti inizialmente con il desiderio di portare in scena questo grande libro dell'umanità che è il Decameron. L'idea era quella di costruire una drammaturgia che potesse rappresentare sia il fuori sia il dentro, perché come sappiamo il Decameron ha la storia di 10 giovani che si chiudono in una villa scappando dalla peste fuori da Firenze e sostanzialmente per passare il tempo raccontano ogni giorno 10 storie. Quindi già è difficile scegliere le storie perché sono una più bella dell'altra, già, ma è anche difficile raccontare il dentro e il fuori. L'idea era quella di fare la stessa cosa, quindi come processo produttivo in realtà dovete pensare che non c'è un'orchestra, ma ci sono solamente 10 artisti, fanno tutto loro in scena, cantano, suonano, ballano, quindi abbiamo dei piccoli ensemble orchestrali, fanno i momenti a cappella, c'è anche l'utilizzo di elettronica. L'idea era quella di entrare in un teatro, naturalmente insomma chiuso, perché è un po' un rimando anche dell'epoca Covid, in cui la nostra arte era considerata non necessaria, non un bene di prima necessità, e là dentro si ritrovano per idealmente cercare di fare una rivoluzione che parta dalla cultura e quindi di usare il Decameron per raccontare delle storie che ci facessero vedere un nuovo futuro diverso. Naturalmente potete immaginare i disastri che possono succedere in un tentativo del genere, però che cosa vuol dire? Che a livello di libretto abbiamo lavorato partendo sia dalle storie originali sia in realtà modificandole, e un testo come quello di Decameron, che è pensato per essere letto, bisogna sempre trovare dei dispositivi drammaturgici che permettano di raccontare la storia. Posso fare un esempio?
Ma certo.
L'esempio di la storia di Federigo degli Alberighi e del suo falcone, una storia molto famosa. Là si è deciso di raccontare una ricetta e gli artisti si mettono a cucinare questo falcone degli Alberighi in scena, cosa che poi dopo viene anche offerta tra l'altro al pubblico, è un po' continuando il percorso del Decameron vero e proprio, e nel raccontare questa ricetta in realtà si racconta anche la storia, si entra e si esce dal racconto e alcuni momenti sono effettivamente agiti in scena. Questo è solo uno dei dispositivi, perché a volte si entra invece completamente nel racconto, anche chiudendo fra virgolette la quarta parete, entrando in un'immersività, altre volte invece sono solamente dei momenti danzati, musicali. È un'opera multidisciplinare. E perché dicevo che il processo è stato diverso? Perché abbiamo fatto 2 residenze artistiche in cui ci siamo trovati e abbiamo scritto, diciamo così, collettivamente, se vogliamo, l'opera, nel senso che abbiamo fatto molte improvvisazioni intorno a delle novelle che ci sembravano più adatte a parlare di alcuni temi del nostro contemporaneo. I temi sono tantissimi dentro Decameron, quindi non posso spendermi adesso in una lezione intera, ma abbiamo fatto delle improvvisazioni e quel materiale è servito per alimentare la scrittura del testo e anche della musica contemporaneamente. E da lì poi siamo andati in una seconda fase, che è stata una fase invece di prova vera e propria. A quel punto lì il testo esisteva, il testo anche musicale inteso, quindi uno spartito c'era, e da lì il processo è continuato come una normale produzione.
Insomma, un lavoro davvero esaltante, ricco e stimolante, che speriamo continui a dare frutti prelibati, come appunto questo Decameron in scena ad Avignone e The Opera Circus in scena ad Amsterdam, su libretto di Stefano Simone Pintor e musiche di Handel. Ed è proprio con l'aria come nembo che fugge col vento dal Trionfo del Tempo e del Disinganno di Handel, eseguita da Cecilia Bartoli con Les Musiciens du Louvre, diretti da Mark Minkowski, che noi ci salutiamo. Stefano Simone Pintor, grazie.
Grazie a voi.
Thank you. Cioè, col letto? Date fu cosa gli...
Thank you.